Cari amici di Radio Buon Consiglio, oggi parleremo della bellezza della devozione alla Madonna. San Pio da Pietrelcina una volta disse così: la devozione alla Madonna vale più di tutta la filosofia e di tutta la teologia. Ora, un'affermazione di questo tipo potrebbe risultare strana. San Pio non dice che ad essere superiore a tutta la filosofia e la teologia sia l'amore a Gesù, ma che già lo sia la semplice devozione alla Madonna. Ora, una simile affermazione si può capire per Dio Padre, si può capire per Gesù, il Dio fattosi uomo, ma si può capire per una creatura umana? Eppure la frase del santo cappuccino è incontestabilmente vera. E vediamo perché. Ci sono almeno due motivi per capirla appieno. Prima di tutto, la Vergine Maria ci ha donato la possibilità della salvezza dicendo di sì all'angelo. Ragioniamo. Le argomentazioni filosofiche e quelle teologiche sono fine a se stesse? Evidentemente no. Esse servono alla realizzazione dell'uomo. Ma quale realizzazione può essere più importante della conquista del paradiso? Dunque, la Vergine, donandoci il Redentore, ci ha anche donato la possibilità della salvezza. Certo, possibilità, non certezza, perché poi dipende dalla nostra libertà. Quindi, la Vergine Maria, la devozione alla Vergine Maria è importantissima, perché la Vergine Maria ci ha donato la possibilità della salvezza dicendo di sì all'angelo. Che cosa sarebbe accaduto se questo sì non ci fosse stato? È chiaro che non ci sarebbe stata la possibilità da parte nostra di poter concorrere alla salvezza, di poter concorrere con la nostra libertà, con la nostra disponibilità, con la nostra corrispondenza alla salvezza. La Vergine Maria è il segno per eccellenza della tenerezza di Dio. Ecco il secondo motivo che ci fa capire come l'espressione di San Pio da Pietrelcina, che dice che la devozione mariana è al di sopra di tutta la filosofia, di tutta la teologia, non è un'espressione esagerata. Dicevamo, la Vergine Maria è il segno per eccellenza della tenerezza di Dio. La filosofia e la teologia, infatti, rimangono sul piano dello studio e del metodo logico-discorsivo, e per quanto debbano essere sempre alimentate dalla preghiera e dalla santità, la sapienza, infatti noi sappiamo che poi la sapienza scaturisce dalla temperanza e dalla vita di grazia, queste costituiscono solo un ausilio all'esercizio della carità, ovvero all'amore di Dio. La Vergine invece, pur essendo un mezzo, è il segno per eccellenza dell'amore di Dio. È la creaturale immagine visibile di questo amore. Diciamo creaturale per distinguerla dal verbo incarnato, che è segno ontologicamente divino dell'amore di Dio. Contemplando le meraviglie della Vergine, infatti, non occorre studiare. C'è tutto. Vedete, nella Vergine c'è tutto. Ed ecco perché, torno a ripetere, questa espressione di San Pio non è un'espressione esagerata. Ma vediamo perché nella Vergine c'è tutto. Nella Vergine c'è l'amore a Dio. Infatti, chi più dell'Immacolata ha amato Gesù? Possiamo noi ipotizzare che ci sia stata una creatura umana che abbia amato Gesù e che ami Gesù più dell'Immacolata? No. Nella Vergine Maria c'è l'obbedienza a Dio. Chi più di lei si è fatta ancella di Dio? Cioè si è messa a servizio di Dio. Vedete che quel fiat della Madonna, ecce ancille domini, fiat mi, secondo un verbo un tum, no? Va a compensare, ovviamente in maniera enormemente superiore, quello che è stato il peccato di Eva, il peccato di presunzione, di orgoglio di Eva, la possibilità di diventare come Dio. Cioè, qual è il motivo per cui i nostri progenitori peccarono? La possibilità di diventare come Dio. quando il serpente disse a Eva, dice no, non morirete affatto, perché Eva aveva detto no, possiamo mangiare di tutti dei frutti di tutti gli alberi che sono nel giardino, ma non possiamo mangiare dei frutti dell'albero che sta al centro del giardino, cioè l'albero del bene e del male, perché Dio ha detto che qualora noi lo facessimo moriremmo. Ebbene, il serpente che cosa disse? No, non morirete affatto. Dio non vuole che voi mangiate quell'albero, perché sa che qualora mangiaste i frutti di quell'albero diventereste come Dio. Ecco, la possibilità di diventare come Dio, che subito solleticò il desiderio di Eva e poi di Adamo, la possibilità di diventare Dio. La Madonna invece ci mostra il contrario. La Madonna ci mostra come la realizzazione dell'uomo non sia nell'illusoria pretesa di diventare come Dio, bensì di mettersi a servizio di Dio, di realizzarsi in Dio, di appartenere a Dio. E chi più della Madonna si è fatta ancella di Dio? Quindi nella Madonna c'è anche l'obbedienza a Dio, c'è l'amore a Dio, abbiamo detto, c'è l'obbedienza a Dio, c'è l'amore alla Chiesa. C'è l'amore alla Chiesa. Chi più di lei ha dato la propria carne e il proprio sangue alla Chiesa, essendo già Gesù il capo di tutta la Chiesa? Vedete, non a caso si dice appunto che la Madonna abbia generato la Chiesa. La Madonna è madre della Chiesa, possiamo dire anche biologicamente, nel senso che quando il Verbo si fece carne in lei, ovviamente il Verbo si è nutrito del sangue della Vergine, dell'ossigeno che la Vergine gli dava attraverso il cordone ombelicale. E noi sappiamo che già in Gesù c'è tutta la Chiesa. E quindi possiamo dire appunto che la Madonna è veramente madre della Chiesa. E quindi c'è l'amore alla Chiesa. Chi più di lei ha dato la propria carne, il proprio sangue alla Chiesa, essendo già Gesù, abbiamo detto, il capo di tutta la Chiesa. Ma nella Madonna c'è anche l'obbedienza all'autorità della Chiesa. Chi più di lei, pur essendo regina della Chiesa e degli Apostoli, si è sottomessa agli Apostoli, in particolar modo a Giovanni, capo della comunità di Efeso, facendosi custodire da lui. Quindi la Madonna, vedete, è la creatura più eccelsa che il Signore abbia mai creato, l'unica creatura ad essere stata preservata dal peccato originale, quindi veramente la creatura più eccelsa. Eppure la Madonna non si è inorgoglita di questi privilegi che ha ottenuto dal Signore, anzi si è posta in una dimensione di obbedienza. Ha obbedito a San Giuseppe, nella Sacra Famiglia, e poi ha accettato ciò che Gesù diceva, ed è andata a vivere nella comunità di Efeso, affidata a Giovanni. La Madonna è andata a vivere nella comunità di Efeso, che a sua volta era la comunità guidata appunto da Giovanni. Eppure Giovanni ovviamente era inferiore nei privilegi ottenuti dalla provvidenza rispetto alla Madonna. Dunque mettersi dinanzi alla Madonna, amarla e contemplarla, è la cosa più efficace per amare Dio, più efficace di tutti i libri di teologia. In questo c'ha ragione San Pio da Pietralcina. C'è chi ha detto giustamente che la nascita del protestantesimo ha segnato una sorta di scritturazione della Bibbia, nel senso che la cosiddetta riforma protestante, ponendo le sacre scritture come unica fonte della rivelazione, ha cercato di imporre un approccio ad esse puramente legato alla lettura e alla comprensione letterale. Il cattolicesimo invece ha sempre proposto un altro approccio per la conoscenza della storia della salvezza, quello dell'immagine, ovvero quello dello sguardo. Questo accadeva nel Medioevo. Pensiamo, non so, ai portali delle cattedrali con i quali tutti apprendevano i grandi avvenimenti della Bibbia. Continuò ad accadere con la cosiddetta Controriforma e con la straordinaria arte sacra che ne conseguirà. Il motivo di ciò è senz'altro nel fatto che il cattolicesimo in questo modo voleva conservare una priorità del magistero sulla scrittura. Però noi siamo convinti anche di un'altra cosa, che questa priorità della contemplazione sulla comprensione e dell'immagine sulla scrittura è perché il cattolicesimo è contemplare Maria e attendere di essere da lei ammaestrati ad amare l'unico fine della vita che è Dio stesso. Vedete, il cattolicesimo, cari amici di Radio Buonconsiglio, il cattolicesimo non è un leggere, ma un guardare. Non è un imparare dai libri, però fondamentalmente un imparare da una madre, reclinando il proprio capo sul suo seno, come un bimbo che trova solo in questo modo la sua pace e il suo riposo. Ma vediamo adesso più particolarmente quali sono i tre motivi della devozione mariana. Il primo motivo riguarda la natura stessa della Vergine. Ella, pur non essendo divina, infatti la Chiesa da sempre ha parlato di ipervenerazione, no? Di iperdulia, e non di adorazione, la Vergine, dicevo, ha una natura che, come dice San Tommaso, in un certo qual modo sfiora la divinità, perché è veramente madre di Dio. Il cristianesimo non dice che Dio è apparso uomo, ma che poi è diventato veramente uomo. Il cristianesimo non dice che Dio è apparso come uomo. Dice piuttosto che Dio è diventato veramente uomo, prendendo su di sé tutta la natura umana, tranne due cose, lo sappiamo bene, il peccato e la possibilità di peccare. Da qui il paradosso di una creatura che è veramente madre del creatore, di una donna che è, come dice Dante, no? Nel canto 33° del Paradiso, figlia di suo figlio. Ebbene, già questo basterebbe per capire quanto sia necessaria la devozione mariana. Cioè, se noi ci volessimo soffermare solamente su questo punto, no? La natura della Vergine, il fatto che la Madonna è veramente madre di Dio, cioè non è che noi dobbiamo attribuire alla Madonna una maternità divina in senso onorifico, dice, vabbè, la reputiamo tale, ma non è sostanzialmente tale. No, la Madonna è veramente madre di Dio. Perché è veramente madre di Dio? Perché Gesù si è fatto veramente uomo. Quello che si chiama unione ipostatica, no? In Gesù abbiamo la duplice natura umana, divina, vera, infatti diciamo nel Catechismo che Gesù è vero Dio e vero uomo, ma in un unico soggetto che è il soggetto divino. Non esistono due Gesù Cristo. Non possiamo ipotizzare, come affermano alcune eresie, per cui la Madonna sarebbe mamma, madre solamente del Gesù Cristo uomo, ma non del Gesù Cristo Dio. No, Gesù Cristo è uno solo. E quindi la Madonna, pur essendo creatura, è diventata veramente madre di colui di cui lei è figlia. E qua, già questo, vedete, questo è un unicum, è una originalità, è una unicità che è presente solamente nella bellezza della verità cattolica. Non esistono in altre religioni verità di questo tipo. Ma c'è un secondo motivo, e il secondo motivo riguarda la salvezza. L'incarnazione necessaria per la redenzione. Come si è attuata? L'abbiamo detto anche prima, si è attuata grazie al sì di Maria all'angelo. Cosa sarebbe accaduto se lei avesse detto di no? Adesso non entriamo nelle disquisizioni teologiche, sappiamo benissimo che Madonna, essendo grazia plena, sarebbe stato per lei, sarebbe stato impossibile dire di no, eccetera, però nello stesso tempo vanno salvaguardati i meriti stessi della Madonna. Non entriamo adesso in questa disquisizione. Facciamo, diciamo, un esempio di scuola, come suol dire, no? Che cosa sarebbe accaduto se lei avesse detto di no? Ci sarebbe stata un'altra strada? E chi può dirlo? E questo significa che la possibilità della salvezza di tutti noi, la possibilità, passa attraverso quel sì della Vergine pronunciato in completa libertà. Passa attraverso quel sì della Vergine, la possibilità di salvezza. Certo, è una possibilità perché poi ci dobbiamo mettere il nostro, ovviamente, dobbiamo corrispondere a questa enorme grazia. E poi c'è un terzo motivo che riguarda la vita spirituale. Secondo il cristianesimo, Dio non decide di essere buono, ma è costitutivamente buono. I comandamenti allora altro non sono che la natura di Dio codificata per la vita dell'uomo. Vedete, alcune volte può succedere che noi possiamo immaginare che le cose siano andate in questo modo, no? Dio abbia creato l'uomo e dopo averlo creato si sia messo un po' così a pensare, a riflettere e a dire, dice, ma adesso come lo facciamo agire quest'uomo? Per esempio, non so, gli permettiamo di dire le bugie o non gli permettiamo di dire bugie? Gli permettiamo di uccidere o non gli permettiamo di uccidere? E così Dio avrebbe deciso, no? Per cui se Dio, paradossalmente, avesse deciso il contrario, non so, dire le bugie sarebbe stato bene, non dire le bugie sarebbe stato male e così via. No, le cose non sono andate così. La legge morale non è una decisione arbitraria di Dio. Ma la legge morale è la natura stessa di Dio. C'è perfetta coincidenza tra la natura e la legge, tra la natura di Dio e la legge di Dio. Quindi i 10 comandamenti, come dicevo prima, possono essere benissimo definiti in questo modo, come la natura di Dio, eterna, immutabile, codificata per la vita quotidiana degli uomini. E quindi Dio non poteva non dire all'uomo: non dire le bugie, non uccidere, eccetera, perché questa è la sua natura. Allora prendiamo il quarto comandamento. Il quarto comandamento dice di rispettare il padre e la madre. Ora, chi è il primo che rispetta i comandamenti? Nel senso che questi comandamenti, come abbiamo detto, sono la sua stessa natura, è Dio stesso. E allora, com'è possibile? E questo lo dice bene anche San Bernardo. Com'è possibile che si chieda una grazia conforme alla volontà di Dio, si chieda una grazia alla Madonna e che Gesù possa dire di no a sua madre? Non è possibile. Gesù non può dire di no a sua madre. Prendiamo l'episodio delle nozze di Cana, no? Che poi è il miracolo compiuto prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù. Non a caso è un miracolo che ci viene raccontato da Giovanni, perché con ogni probabilità poi la Madonna ebbe modo appunto di raccontarlo a Giovanni quando la Madonna lo seguì nella comunità di Efeso. Dei parenti della Madonna organizzano una festa per uno sposalizio. A un certo punto la Madonna, nella sua sensibilità, capisce subito che coloro i quali avevano organizzato la festa stavano in imbarazzo, erano in imbarazzo perché il vino era finito e i commensali chiedevano ancora altro vino. Forse, chissà, non avevano calcolato bene, c'era stato qualche ospite in più, eccetera. E la Madonna dice a Gesù, conoscendo chi è Gesù, dice: vedi un po' di fare qualcosa. Ma Gesù risponde, dice: non è ancora giunto il mio momento, cioè Gesù fa capire, se tu adesso in un certo qual modo mi costringi a fare un miracolo, chiaramente la fama intorno a me inizia a crescere e io sono costretto un po' a rivedere i miei piani. Ora vedete, cari amici, ragioniamo un po'. C'era un sordo a cui ridare l'udito? C'era un paralitico a cui ridare la camminatura? Un cieco a cui ridare la vista? Un morto da risuscitare? No, niente di tutto questo. Non c'era niente di tutto questo. C'era semplicemente il fatto che bisognava evitare di fare una brutta figura. Quindi una cosa del tutto relativa, poi diciamolo francamente, anche con la possibilità di avere conseguenze non piacevolissime, perché un eventuale miracolo che poi Gesù farà avrebbe significato un vino buonissimo e quindi anche la possibilità da parte dei commensali un po' di alzare il gomito, come si suol dire, no? Quindi c'erano tutte le indicazioni in un certo qual modo di tergiversare, di non fare il miracolo. Poi Gesù lo fa, ma perché lo fa Gesù? Perché non vuole dire di no a sua madre. Allora vedete quale grazia, di quale grazia noi ci priviamo nel momento in cui non passiamo attraverso la Madonna, non chiediamo attraverso la Madonna, ci priviamo di una grazia enorme. E ci viene da pensare a quelle parole di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che dice: qual è una delle cose che fa maggiormente soffrire i dannati dell'inferno? Una delle cose che fa maggiormente soffrire i dannati dell'inferno è quello di venire a sapere perfettamente di tutte quelle occasioni, quelle grazie, quelle situazioni, quelle devozioni che la provvidenza aveva messo loro a disposizione e non averne approfittato. E quale devozione più capace di partorire, di suscitare grazie, è rispetto alla devozione della Madonna? La devozione della Madonna è la devozione, da questo punto di vista, per eccellenza. La devozione per eccellenza. Ma adesso voglio soffermarmi un po' sulla potenza dell'Immacolata e quindi sulla potenza della Madonna. Noi sappiamo benissimo che i protestanti rifiutano la devozione alla Madonna. D'altronde non ci va di tacerlo, dietro ogni eresia vi è sempre il diavolo, ed è fin troppo logico che il diavolo voglia far fuori la sua grande nemica, che è appunto la Vergine Maria. Non a caso tra i tanti appellativi dell'Immacolata vi è quello appunto di debellatrice di tutte le eresie. Eppure è strano, Martin Lutero e i suoi seguaci hanno sempre sostenuto che la Bibbia sia l'unica fonte della rivelazione, il famoso sola scrittura, no? Ma riguardo alla Vergine Maria negano proprio la chiarezza e l'autorità della Bibbia. Nel Vangelo di Luca l'angelo chiama la Madonna piena di grazie, ed ella poi, dinanzi ad Elisabetta, canta di se stessa: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ebbene, basterebbero già queste due espressioni per capire la grandezza della Madonna e l'enorme errore dei protestanti. C'è un vecchio libro che si intitola La Madonna nella storia delle conversioni, di Vittorino Capanaga, dove viene raccontato un fatto realmente accaduto. Il fatto dice così: In un congresso cattolico svoltosi nella città di Lille, un sacerdote inglese narrò questa storia. Lontano da questa città viveva una famiglia protestante composta da molti figli, uno dei quali aveva 6 anni. Questi sentì un giorno recitare da alcuni cattolici la bellissima preghiera dell'Ave Maria, che risuonò alle sue orecchie come una dolce melodia. Tornato a casa, il fanciullo, con il candore e la semplicità propria della sua età, recitò ad alta voce, perché la madre lo sentisse, la bellissima preghiera dei cattolici. Ma la madre lo sgridò: non ripetere mai più in vita tua queste parole. Sono parole superstiziose dei cattolici, che fanno di Maria una divinità. Maria è una semplice creatura, una donna come un'altra qualsiasi e niente di più. Il fanciullo tacque, ma gli restava il piacere di avere sentito per la prima volta l'Ave Maria. Al solo ricordo di questa preghiera sentiva la sua anima inondata di gioia. Cresciuto negli anni, leggendo da sé i Vangeli, lo colpì il passo di San Luca, quando si dice: «E l'angelo disse a Maria: Ave piena di grazia, il Signore è con te. Saltando di gioia, il ragazzo corre dalla mamma e col Vangelo aperto tra le mani e le dice: «Mamma, leggi qui quello che è scritto nella Bibbia. Ave piena di grazia, perciò perché dici che è superstizione pronunziare queste parole?» La madre, arrabbiandosi, gli strappa il libro tra le mani e gli proibisce severamente di tornare a ripetere la frase. Il ragazzo però rimase assai contento di aver recitato un'altra volta l'Ave Maria. Obbedì all'ordine severo della madre, ma non dimenticò mai più la bella preghiera. La recitava da solo con immensa gioia. Il fanciullo crebbe ancora negli anni e nell'intelligenza. A 13 anni poté capire da solo il passo evangelico e proporsi questo argomento convincente: o è falso il Vangelo o lo è il protestantesimo. I protestanti lo tengono come una regola di fede. E allora come possono negare che la Vergine è la più eccellente delle creature e qualcosa di più di una semplice donna, quando il Vangelo lo attesta tanto chiaramente? Aiutato dalla grazia, si sentiva irresistibilmente portato a credere quello che insegnava il Vangelo. Continuando a leggere il testo sacro, trovò le altre non meno sublimi parole del Magnificat: «Tutte le generazioni mi chiameranno beata». Questo passo fece brillare nella sua anima la luce definitiva. La grazia e la fede lo guidarono fin da allora, persuadendolo fermamente della dignità di Maria. Un giorno, in casa, la conversazione ricadde sul tema protestante che Maria sarebbe una donna come le altre. Allora il figlio, non potendo contenere più la sua indignazione nel sentire simili espressioni, si alzò in piedi e con voce e accento vibranti protestò così: «No, non è vero, la Santissima Vergine è più che una semplice creatura. L'angelo, mandato da Dio, la saluta piena di grazia. È la madre di Gesù, è madre di Dio. Ma notate la vostra contraddizione. Dite che la Bibbia è l'unico fondamento della fede. Se è così, perché non le date credito quando dice che tutte le generazioni la chiameranno beata?» «Che vedo, che sento!» gridò inferocita la madre. «Mio figlio finirà per farsi cattolico!» E lo era già, senza dubbio, in quel suo, ma dovette lottare strenuamente contro tutti i suoi familiari. Studiava e si conversava e si confermava sempre più nella fede. E in ultimo, quando raggiunse la maggiore età, ricevette il battesimo. Il ragazzo, ormai in possesso della verità cattolica, sostenne le più dure prove da parte di coloro che dopo Dio egli amava con maggiore affetto. Intanto un fratello cadde gravemente ammalato. In breve si ridusse in fin di vita. Tutti i rimedi della scienza e le premure di coloro che l'amavano parevano insufficienti a scongiurarne la morte. Ma Dio ispirò al nostro bravo giovane una felice idea. «Mamma», le disse, «Dio è onnipotente e può, se vuole, ridarci il caro ammalato, che noi stiamo per perdere. Recitate insieme a me l'Ave Maria e permettetemi, se il malato riacquisterà la salute, di studiare attentamente la religione cattolica e se la troverete l'unica vera, giuratemi di abbracciarla». Si può immaginare come fosse accolta tale proposta. La mamma ruggì e fremette come una belva, in preda alla disperazione urlava come una fiera ferita. Intanto il moribondo stava per esalare l'ultimo respiro. Poco dopo la donna si calmò alquanto e cominciò a pensare tra sé: «Può darsi che si salvi». Vinta dall'amore materno, piegò il capo dinanzi alla necessità del momento e, inginocchiatasi, recitò assieme al figlio l'Ave Maria. Il giorno dopo il malato entrava in convalescenza. L'intercessione di Maria l'aveva salvato. Colei che prima bestemmiava dovette riconoscere la potente intercessione della Vergine Santissima e, come aveva promesso, dopo uno studio serio, abbracciò con tutti i figli la religione cattolica. Questo ragazzo, attenzione qui cari amici, concluse il conferenziere, che era stato ascoltato da tutti con commossa attenzione, questo ragazzo devoto di Maria è oggi sacerdote, e questo sacerdote, o signore, è colui che ha l'onore di rivolgervi di rivolgervi la parola. A conclusione, diciamo qualcosa in merito a quella che è la preghiera mariana per eccellenza, cioè il rosario. Abbiamo detto prima che il cattolicesimo è prevalentemente un guardare Maria. E allora, se il cattolicesimo è un guardare Maria, si capisce anche perché il rosario sia la preghiera più efficace. Proprio perché pone Maria come modello del vivere cristiano e perché chiede a Maria di essere l'aiuto privilegiato a questo vivere cristiano. I misteri del rosario sono la contemplazione degli accadimenti della redenzione per viverli con il cuore dell'Immacolata e per amarli con l'amore dell'Immacolata. Lourdes e Fatima, tanto per citare due apparizioni famose, parlano chiaro. La Vergine, dinanzi al reale pericolo di perdizione delle anime come effetto di un mondo che andava sempre più allontanandosi dalla legge di Dio, chiese di recitare e di diffondere il rosario. E la stessa apparve con la corona, fra le mani. Bene, noi possiamo permetterci di rifiutare questa richiesta? Eppure, diciamolo francamente, negli ultimi decenni, per un'orgogliosa mentalità atta a valorizzare un atteggiamento puramente intellettualistico e, tra virgolette, adulto della fede, questa pia pratica è stata abbandonata da molti, anche da molti sacerdoti e religiosi. Nel celebre Giudizio Universale di Michelangelo, della Cappella Sistina, alla destra di Gesù, sono raffigurate delle anime che vengono tirate in cielo grazie a delle corone di rosario a cui sono strettamente attaccate. Michelangelo non era un teologo, ma aveva pienamente capito la potenza del rosario, potenza che è tutto appunto nella grandezza di Maria. Il disfacimento delle famiglie è sotto gli occhi di tutti. Ma perché avviene questo? Per un motivo molto semplice, soprattutto perché nelle famiglie non si prega più. Teniamo presente che la preghiera è il gesto umanamente più vero. L'uomo non diventa grande quando allarga le sue spalle, quando rivendica i suoi diritti, ma quando si inginocchia, perché solo così esprime sinceramente la sua reale dimensione esistenziale, che è quella, è inutile illudersi, della continua invocazione. C'è una storiella fantastica che racconta di un uomo con un viso mostruoso, inguardabile, ma egli stesso non lo sa perché non si è mai specchiato nella sua vita. Ad un certo punto passa un altro uomo che ha un piccolo difetto fisico, il naso un po' più lungo. Ebbene, il primo, quello con il viso mostruoso, inizia a deriderlo, non sospettando che egli è davvero inguardabile. Morale della favola. Perché il protagonista è arrivato a tanto? Perché non si è mai specchiato nella sua vita. Ecco, lo specchio è Dio. L'uomo che vive con Dio si riconoscerà sempre peccatore e, riconoscendosi tale, non potrà permettersi di non perdonare l'altro. Viceversa, colui che vive senza Dio finirà con il tollerare tutti i propri difetti e manifestare invece massima intolleranza verso i difetti altrui. È ciò che dice il Pater, no? Rimetti a noi i nostri debiti perché noi li rimettiamo ai nostri debitori. Torniamo alla famiglia. Non meravigliamoci quindi che, tolto la preghiera, la famiglia possa diventare luogo di continue incomprensioni, di intolleranza, di insopportazione. Jean Caviezel, l'autore che impersonò Gesù nel celebre film The Passion di Mel Gibson, profondamente cattolico, attenzione, era profondamente cattolico già prima del celebre film, ha dichiarato in un'intervista: «Io e mia moglie preghiamo sempre insieme il rosario, perché solo pregando uniti si può rimanere uniti». Diciamolo francamente, sono parole verissime. Ma il rosario, vedete, non solo è importante per la vita del singolo cristiano, ma anche per la civiltà cristiana. A questo proposito, i momenti più significativi della storia della nostra civiltà sono direttamente o indirettamente legati alla diffusione di questa pratica di pietà. L'episodio più famoso è senz'altro la battaglia di Lepanto, quando l'allora Papa San Pio V bandì una vera e propria crociata del rosario e ne ottenne una gloriosa vittoria. Ma non solo Lepanto. Sull'eresia degli albigesi, uno storico americano, Harry Lea, pur essendo molto critico verso l'Inquisizione medievale, ha scritto: «Riconosciamo senza esitare che la causa dell'ortodossia non era altro che quella della civiltà e del progresso. Se il catarismo fosse divenuto dominante o soltanto uguale al cattolicesimo, non si può dubitare che la sua influenza sarebbe stata disastrosa». Ebbene, diciamo noi, la causa dell'ortodossia fu soprattutto sostenuta dalla recita del rosario, praticata e propagandata da San Domenico di Guzzo e dai suoi frati, i frati appunto domenicani, protagonisti nell'Inquisizione di quel tempo. E inoltre, l'avanzata del protestantesimo fu arrestata grazie ad una grande intuizione di San Carlo Borromeo, quando, dopo il Concilio di Trento, egli iniziò la riforma della diocesi di Milano, decise appunto di introdurre la recita pubblica del rosario in ogni parrocchia e il protestantesimo non invase la Lombardia. Per non parlare del rosario per convertire la Russia, abbattere il comunismo, indicato a Fatima ai tre pastorelli. E la pratica del rosario chissà quanto altro abbia scongiurato senza che noi lo sappiamo. C'è un episodio molto interessante che riguardò la vita di San Pio da Pietrelcina. Importante perché fu raccontato da lui stesso. Stava in preghiera nel coro quando avvertì la necessità di avvicinarsi ad una finestra. Da qui vide una piazza piena di nemici che gridavano a più non posso: a morte, a morte. Si ritrasse dalla finestra. Spaventato, vide la Madonna e le chiese aiuto. Allora ella gli mise fra le mani la corona del rosario da manovrare come arma, e il frate, con la corona fra le mani, si riaffacciò alla finestra e vide cadere a terra, abbattuti, tutti i nemici che fino a poco prima gridavano all'impazzata. Quello che stiamo assistendo ai nostri giorni, diciamolo francamente, è una forte scristianizzazione, che si manifesta con la diffusione di una mentalità relativista, tutte le opinioni sono vere, e nichilista, non esiste alcun valore. La causa sta in un atteggiamento intellettualistico dell'uomo, prima moderno e poi contemporaneo, che ha creduto e che crede di poter essere completamente autosufficiente. Ed ecco perché il rosario, da ormai tanti anni, viene indicato dalla Vergine stessa come la possibilità di rinascita dell'uomo e della civiltà cristiana. Il rosario è una catena e non c'è oggetto più lontano dall'autosufficienza della catena che lega l'uomo, ma è una catena che lega la madre e non c'è persona più della mamma di cui si ha maggiormente bisogno. Bene, cari amici di Radio Buon Consiglio, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.